E quindi non portaci i nostri musicisti come noi iniziamo. Grazie a tutti, e c'è il parolo un ringraziamento carissimo per il suo amichele Ciliberto che è qui con noi. E francamente che non è un evento normale avere con noi Ciliberto, professore che si muove raramente, mettiamola così, e la vita è, come dire, particolare soddisfazione per farti poter averlo qui come interlocutore oggi su un tema per noi decisivo come la questione che proponiamo una discussione di un uomo umanesimo. Penso che, come avete sentito parlare spessissimo, ad esempio, di un uomo umanismo, non è proprio scritto in tutte le occasioni di potere, un uomo umanismo, frontiere su cui dobbiamo lavorare. In tanti parlano e scrivono, ragione in più per cercare di parlare seriamente e parlarne con chi davvero l'umanismo l'ha studiato, l'ha analizzato con grande profondità, con grande maestria. Quando noi pensiamo agli studi sull'umanismo, penso di parlare a nome di tutti noi, ne pensiamo a un Benarelli, che ha scritto testi fondamentali sull'umanismo, ma poi, come dire, si va oltre a esattamente e i suoi studi che sono davvero straordinari, ed è per questo sono per tutto necessario chiedere al professore di interloquire con noi, di avere una sua professione su questo grado. Io sto seguendo con attenzione anche un po' gli ultimi lavori del professore qui assieme a Cacciari, ha inserito nel dibattito questo tema dell'umanesimo tragico, no? Che mi ha molto affascinato. Mi ha molto, molto, molto affascinato. E voi avete notato che abbiamo, nel primo modo abbiamo chiamato Cacciari, allora bisogna essere tutto un disegno, insomma, per cui dobbiamo fare in modo di affrontare bene, a fondo, questa questione che insomma, è decisiva per riuscire a impostare seriamente il ragionamento sul prossimo futuro. Questo è il senso dell'interlocuzione del professor Ciliberto. Io lo ringrazio nuovamente, davvero un enorme piacere averlo qui con noi, professore. Grazie a lei.
Ringrazio io voi per avermi invitato. E conosco da tanti anni, da lontano, la Casa della Cultura. Esserci di persona è un onore di cui mi sono grato. Venendo dunque all'argomento che mi è stato sottoposto, quello del nuovo umanesimo, io mi sono domandato intanto di che cosa dovessi con precisione parlare, cioè se dell'umanesimo storico, quello che si dà fra 300, 400 e 500, oppure delle riflessioni che si fanno oggi sul nuovo umanesimo che assume come punto di riferimento l'umanesimo storico, ma si muove appunto in modo proprio originale. Ho deciso di fare in questo modo, di ragionare della situazione oggi, della nostra situazione, di andare a parlare dopo aver parlato della nostra situazione dell'umanesimo storico e poi di risalire come in un circolo alla nostra situazione attuale. Naturalmente questo è possibile farlo se uno individua degli elementi di connessione fra l'umanesimo storico e la nostra situazione. Io credo che il punto che unifica maggiormente questi due diversi tempi è l'idea della crisi del mondo. Nel caso dell'umanesimo storico, nel caso di Machiavelli, la crisi di Firenze, la crisi dell'Italia, la crisi dell'Occidente. Nel caso nostro, la crisi radicale dell'Europa e di quello che ha significato appunto l'Europa nella storia del mondo. Parto da questo, cioè noi oggi appunto abbiamo la crisi di quello che è stato il perno della storia europea moderna, cioè lo Stato-Nazione moderno. Si è inclinato appunto il rapporto fra Stato e territorio, il rapporto fra Stato-Nazione e territorio, e questo implica una modificazione del concetto di cittadinanza e di chi sia cittadino di uno Stato all'interno del quale si è rotto il rapporto fra nazione e territorio, cioè non è più oggi la territorialità che decide della cittadinanza, ma la cittadinanza deve essere ricollocata su un terreno altro. Questa è una rivoluzione straordinaria rispetto a quello che è l'assetto moderno, che invece stabilisce questo rapporto fra Stato, territorio e nazione che sta saltando. Ma altre cose fondamentali stanno accadendo, le dico in modo molto sommario, per esempio la trasformazione della composizione demografica dell'Italia, dell'Europa. Noi da questo punto di vista misuriamo, come dire, trasformazioni altrettanto radicali proprio dal punto di vista di quello che è la popolazione dell'Europa. E poi c'è, per citare un altro elemento fondamentale di cui si parla meno, ma è la inclinatura del rapporto fra cristianesimo ed Europa. Noi abbiamo avuto appunto una lunga storia nella quale la Chiesa cristiana è stato un punto di riferimento centrale dell'identità europea. Oggi l'identità europea si determina in maniera diversa rispetto alla tradizione cristiana, all'eredità cristiana, perché noi oggi in Europa abbiamo nuove religioni, abbiamo nuove culture, abbiamo un'enorme mutazione che avviene anche a livello di classi, con la trasformazione degli assetti sociali e politici, con il venir meno delle classi tradizionali, con la trasformazione, ne parlavamo ora, del concetto di natura. Noi non misuriamo a sufficienza la trasformazione su questo punto, cioè la natura alla quale noi siamo abituati è profondamente in trasformazione rispetto a noi, e con la trasformazione del concetto di natura cambia il concetto di vita e morte. Noi oggi abbiamo in elaborazione, come dire, un'idea diversa della morte e della vita, del rapporto fra vita e morte, perché cambia l'idea di natura all'interno della quale prima erano pensati in maniera compatta e uniforme sia la morte che la vita. Questo ha effetti non soltanto a livelli alti, ma nella quotidianità. La trasformazione del concetto di natura implica una trasformazione a livello dei rapporti quotidiani, personali, sessuali, complessivi. Cioè abbiamo proprio delle trasformazioni straordinarie di cui io credo che non abbiamo sempre sufficiente consapevolezza. Siamo in una di quelle fasi di trasformazione radicali degli assetti del mondo, della qualità e della identità del mondo. Questo si vede dalla crisi linguistica, per così dire, che noi viviamo, perché oggi le parole non riescono più a dire le cose. Questo riguarda le questioni sociali, le questioni politiche. Pensate a una parola come sinistra, che appunto non si riesce più a capire che cosa effettivamente voglia significare. Ma quando si hanno crisi di questa entità, esse si determinano in primo luogo precisamente a livello della lingua, a livello del linguaggio. E quindi uno dei grandi problemi che abbiamo di fronte è ristabilire un rapporto fra cose e parole, ma questo implica la necessità di una visione, di un'idea del mondo rispetto al quale stiamo andando. Ecco, quindi noi viviamo in una realtà di questo tipo, di trasformazioni profonde e radicali, a mio giudizio, l'ho anche scritto, del tipo di quello che si è avuto nel passaggio fra il Medioevo e l'età moderna, cioè proprio con uno sconvolgimento degli assetti sociali, politici, identitari, religiosi, con la costituzione di nuove modalità di vita, di rapporti, di relazioni. Sono fenomeni enormi, di cui appunto noi non abbiamo sempre, credo, sufficientemente consapevolezza, e comunque abbiamo difficoltà addirittura a nominare, perché non abbiamo un vocabolario che sia in grado di nominare oggetti, relazioni che sono in una fase di trasformazione del tutto inedite rispetto al passato. Quindi questo concetto di crisi, secondo me, è quello che ci può far capire una relazione, di porre una relazione possibile con l'umanesimo, con il Rinascimento, e poi vedremo in che termini si può parlare di un nuovo umanesimo. Perché dico questo? Perché noi siamo abituati a un'idea del Rinascimento come l'idea dell'armonia, l'idea della serenità, l'idea dell'equilibrio. Il Rinascimento, nei suoi esponenti maggiori, non è stato affatto questo. Cioè non lo è in Machiavelli, non lo è in Guicciardini, non lo è in Contorno, non lo è in Michelangelo. l'amico che mi ha presentato appunto ragionava di questa interpretazione dell'umanesimo come tempo tragico. Ma sapete, lì ci sono dei dati, come dire, esterni. Se voi pensate a quello che avviene in Italia tra la fine del 400 e il 1494, quando arriva appunto Carlo VIII e sconvolge le forme delle relazioni, le forme della guerra, introduce un elemento straordinario di trasformazione appunto dell'Italia. Quel tempo, insisto su questo, è tutt'altro appunto che un tempo equilibrato, che un tempo sereno, che un tempo armonico. È un tempo intimamente tragico nel quale cambia completamente l'idea, l'identità dell'Italia e anche dell'Europa. Perché si tratta, e questo Machiavelli ne è per tutto consapevole, si tratta di una crisi che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutto l'Occidente. Machiavelli prende questo punto assumendo la questione della virtù, e in modo particolare della virtù militare, e fa questo tipo di ragionamento. Dice: la virtù militare sta venendo meno perché l'Occidente si sta unificando politicamente. L'unificazione politica dell'Occidente implica che non ci siano più lotte, guerre fra la pluralità di stati che c'erano prima. Cioè, la semplificazione politica implica una riduzione del conflitto. Il conflitto per Machiavelli è sempre decisivo, e il fatto che non ci sia conflitto implica, comporta, la crisi della virtù e della virtù militare. Quindi si tratta di ragionare sui motivi che determinano appunto questa crisi della virtù, e nel caso di Machiavelli, come nel caso di Guicciardini, si interrogano molto, e anche questo è un punto interessante fra ieri e oggi, sulla trasformazione della guerra. Per noi è un punto sul quale riflettiamo poco, ma fra la fine del 400 e l'inizio del 500 cambia completamente il modo in cui si fa la guerra. Nel senso che prima, come detto Machiavelli, si facevano grandi battaglie con pochissimi morti, invece ora si cominciano a fare guerre che producono migliaia di morti, e cambiano proprio le armi. Cioè, prima una città era in grado di difendersi una volta che avesse delle fortezze che erano in grado di, come dire, di custodirla. Ora vengono inventati dei piccoli cannoni micidiali che buttano giù le mura delle città e fanno appunto irrompere nelle città i soldati con tutto quello che ne comporta. Quindi c'è l'idea, nei più importanti autori di questo periodo, sicuramente in Machiavelli e Guicciardini, c'è l'idea della fine di una lunga storia, come oggi. C'è l'idea di una decadenza, di una possibile caduta della servitù. E come dice Machiavelli, una servitù che riguarda l'oggi, non sarà né domani né ieri, ma sarà ai nostri dì. La decadenza, la servitù è vissuta come qualcosa che riguarda l'attualità, ed è appunto, come dicevo, una decadenza che riguarda tutto l'Occidente e non solo l'Italia. E tutte le analisi di Machiavelli, di Guicciardini, vogliono cercare di rendere chiaro come si è arrivato a questo punto e come sia possibile uscire l'Italia dalla crisi. Anche qui c'è un altro punto che si avvicina al nostro tempo, ed è il fiorire delle profezie, perché questo è un tempo, soprattutto quello della seconda metà del 400, in cui le profezie della fine del mondo, della fine dell'Italia, un approccio, diciamo così, immediato alla storia dell'Italia e dell'Europa è corrente. Ma ci sono grandi profeti. E noi, quando parliamo di questa crisi italiana e di Machiavelli e di Guicciardini, non possiamo non ragionare di Savonarola. Guardate che Savonarola è stato un gigante della storia italiana di questo periodo. Savonarola diventa, come dire, il capo di Firenze, se vogliamo dire così, nel 1494, due anni dopo la morte di Lorenzo de' Medici. Costituisce un governo popolare, un governo di tipo democratico, ma soprattutto Savonarola sviluppa al massimo quest'idea della fine dell'Italia, della crisi dell'Italia e della crisi della Chiesa Cattolica. Mi piacerebbe leggervi qualcosa per farvi vedere chi era Savonarola. Roma e l'Italia andranno sotto sopra e avranno tante tribolazioni, quanto mai ne ha avuto l'Italia. L'Italia avrà tante tribolazioni, l'idea del tribolare, quanti le avesse forse mai più. La rinnovazione della Chiesa non può essere senza grande tribolazione, massima in Italia. L'unica che si salverà sarà Firenze, ma i principi italiani sono coloro i quali hanno la massima responsabilità di questa situazione. Quindi, quando noi pensiamo al tempo dell'umanesimo e del Rinascimento, dobbiamo pensare a un tempo di crisi, a un tempo in cui viene assunto la possibilità della decadenza come una struttura immanente alla storia e alle civiltà di quel periodo. Però se noi ragionassimo solo di questo, mettessimo in evidenza solo questo punto, sbaglieremmo, perché la cultura rinascimentale umanistica è connotata, su questo ci tornerò più volte, da una tensione continua fra il senso di una decadenza guardato con grande disincanto e la possibilità di immaginare nuovi mondi, nuove possibilità. Appunto, Savonarola parla della decadenza della Chiesa, ma vuole una Chiesa rinnovata e riformata. Machiavelli parla di decadenza, ma scrive il Principe. Giordano Bruno parla di decadenza, ma parla dello spaccio. Cioè, questa è una cultura, e questo è un punto che ci interessa anche a noi come uomini del nostro tempo, che tiene continuamente in piedi il nesso fra decadenza e rinascita, fra apocalisse e renovazio. Non si dà solo l'apocalisse, non si dà solo la fine di un tempo. C'è in Machiavelli, in Michelangelo, in Giordano Bruno, c'è sempre l'idea in Campanella che si possono vedere nuove terre, nuovi soli, nuovi mondi. Cioè non è mai una cultura ripiegata su di sé, è sempre una cultura che ha uno sguardo tragico, ma non si limita ad avere né uno sguardo tragico né uno sguardo passivo, perché al contrario cerca permanentemente di individuare i modi, le vie per uscire dalla crisi. Quindi crisi e rinnovazione, crisi e rinnovamento. Ma stavamo parlando di Machiavelli, questo è il grande problema di Machiavelli, come anche il problema di Guicciardini. L'Italia in questa crisi radicale, l'Europa in una crisi profonda, come si può uscire da questa crisi? No, in Machiavelli c'è sempre questa domanda, non si arrende mai Machiavelli, è un, come dice, di sé si rappresenta come un fanciullo che corre sempre nell'asino, come uno al quale non si arrende mai, continua sempre ad andare avanti. Però Machiavelli fa un'analisi del suo tempo storico. C'è decadenza, come uscire dalla decadenza? Però per Machiavelli, questo è un punto che lo differenzia dai grandi autori del Seicento, una funzione determinante nella storia degli uomini e del mondo ha la fortuna. La fortuna è l'inopinato, dice Machiavelli, è quello che non prevedi, e tuttavia è quello che arriva. E arriva nel momento in cui meno te l'aspetti. E la fortuna non è una forza razionalizzabile. Non è prevedibile il movimento della fortuna. C'è per esempio una differenza netta fra Spinoza e Machiavelli su un punto che è centrale. Se si possa dare una repubblica perpetua, è possibile avere una repubblica perpetua? È possibile avere uno Stato perpetuo? Spinoza ritiene di sì, però Spinoza ha come punto di riferimento il modello della scienza moderna e quindi ritiene che una volta individuati dei criteri oggettivi, scientificamente fondati, si possa costituire uno Stato, tra virgolette, perpetuo. Ma qualcosa non è possibile per Machiavelli. Perché non è possibile per Machiavelli? Perché ci sono sempre degli accidenti, dice lui, inopinati, inaspettati, imprevisti, che travolgono ogni cosa. L'uomo può contenere la fortuna. Intanto Machiavelli fa questo tipo di ragionamento. L'uomo non cambia. L'uomo è sempre lo stesso. Quindi non è che se cambia la fortuna io mi adeguo cambiando. Perché per Machiavelli non puoi cambiare. L'uomo è sempre il medesimo. È un punto centrale del suo ragionamento. Ma la fortuna comunque è più potente dell'uomo, anche da questo punto di vista bisogna liberarsi da questa interpretazione di Machiavelli e dell'umanesimo come il primato dell'uomo che vince sempre. Non è così. Per Machiavelli la fortuna e la virtù non si pareggiano mai. Anche nel principe in cui è sviluppata al massimo il motivo della virtù, si dice che la fortuna è la virtù sono quasi simili, dove il quasi vuole indicare il fatto che comunque la virtù è sempre meno forte della fortuna. Quindi questo punto fondamentale è la fortuna, perché la fortuna è il motore della storia del mondo, è quello che, come dire, è l'elemento originario, quello che muove la storia del mondo, e la fortuna si muove variando. Perché se si muovesse sempre nello stesso modo, noi la potremmo prevedere. Invece la fortuna è strutturalmente varia. Ed è la variazione della fortuna che ci dovrebbe, che ci impedisce la previsione e ci mette dunque in una condizione di debolezza nei confronti della fortuna stessa. Qui è interessante il ragionamento che Machiavelli fa sulle storie. Vi ricordate come dice negli Discorsi? Noi dobbiamo imitare le storie antiche. Imitare le storie antiche, qui si rivolge soprattutto ai giovani, è fondamentale. Perché se tu imiti le storie antiche, puoi in qualche modo prevedere. Perché? Perché gli uomini sono sempre gli stessi. Si comportano sempre nello stesso modo. E quindi tu dalla storia dovresti imparare come in una determinata situazione si comportano gli uomini, assumendo che gli uomini in quelle situazioni si comportano sempre allo stesso modo. Quindi la politica deve avere, per funzionare, una base antropologica. C'è un rapporto diretto in materia fra antropologia e politica. La politica si deve fondare su una conoscenza delle storie in modo tale che si impari come comportarsi in situazioni urgenti. Su questo punto delle storie c'è uno degli elementi più interessanti, a mio giudizio, di Machiavelli. Il primo punto è Machiavelli dice: ma non vi fidate delle storie, perché le storie sono sempre scritte dal punto di vista dei vincitori. Questo è un punto sul quale ribatte nei Discorsi, nell'Arte della guerra. Le storie sono un materiale da utilizzare, ma con sapienza, con discrezione, no? Io ai miei allievi, quando ho parlato di queste cose, ho letto quella bellissima poesia di Brecht, vi ricordate, no? Scrive dalle sette porte, chi l'ha fatto, eccetera, eccetera. Cioè, c'è una conoscenza ideologica della storia, cioè gli storici lavorano in maniera ideologica. Non pensate, quando leggete le storie, che vi dicono le cose come effettivamente sono andate. Gli storici si muovono sempre per certificare e rafforzare il punto di vista del vincitore. Quindi imitare le storie è complicato, perché si dice sempre, magari parla dell'imitazione delle storie, ma è complicato, l'imitazione è un'idea regolativa. Perché poi è complicato? Perché tu puoi anche studiare come si sono comportati i gratti, come si sono comportati i grandi eroi romani, ma anche conoscendo questo, irrompe la fortuna, che varia il quadro e l'imitazione diventa impossibile. Cioè, l'imitazione è un'idea regolativa, è qualcosa che tu puoi proporti di fare, ma se tu pensi attraverso l'imitazione di poter prevedere, ti sbagli, perché la realtà che dovresti prevedere sulla base del passato varia. C'è questa idea degli autori dell'umanesimo e del Rinascimento, di una realtà continuamente in movimento, questa anche in Bruno. Cioè Bruno arrivava a dire: non si può mai misurare alcunché in modo preciso, perché nel momento in cui lo misuro, quella realtà che sto misurando è cambiata. Cioè dobbiamo assumere la centralità nei grandi autori dell'umanesimo della vita, ma non è una vita quantificabile. Questi non sono come Galileo o come i grandi scienziati moderni, sono, come dire, all'interno di ontologie qualitative, non quantitative. Questa vita si muove in maniera imprevedibile, inopinata, non riducibile a un criterio uniforme e quindi prevedibile. Cioè, questo, una delle cose per cui noi abbiamo spesso non compreso l'umanesimo del Rinascimento, perché abbiamo pensato, anche Machiavelli, come i progenitori del pensiero moderno. No? Machiavelli cosa ha fatto? Ha pensato il pensiero politico moderno, detto conoscere. Cosa ha fatto Machiavelli? Ha fondato la filosofia politica moderna. Ci sarà del vero in tutto questo, ma Machiavelli è un uomo profondamente diverso dai moderni. Machiavelli è un uomo del Rinascimento e ragiona come un uomo del Rinascimento. A Spinoza l'idea della fortuna non sarebbe mai venuta in quella forma, a Cartesio non sarebbe mai venuta, perché hanno l'idea di una natura che ormai è organizzata secondo quelli che sono i parametri della scienza moderna, che la rende prevedibile. Però per Machiavelli non è prevedibile, per cui c'è a dire non è prevedibile, è là la tragedia, che tu devi sforzare, perché Machiavelli è, come dire, è continuamente in tensione fra due punti: mettere ordine negli accidenti, come dice lui, e sapere che l'ordine in qualunque momento può saltare, perché interviene la fortuna. E poi c'è un altro elemento che rende ancora più tragica la posizione di Machiavelli: l'ordine, se coincide con la quiete, significa morte. Quindi tu devi, come dire, contrabbattere la fortuna, costruire un ordine che deve essere un ordine dinamico, non un ordine fermo e statico, perché se è statico sei finito. E allora come faccio a costruire degli ordini dinamici? Come faccio a contrastare la fortuna? Scendendo sul terreno della fortuna, e vedremo fra un momento come faccio a dare dinamicità a un ordine che, se si configura come quiete, è uguale alla morte? Per Machiavelli è il conflitto. Prima di Machiavelli e dopo Machiavelli, tutti i teorici politici, quando parlano del conflitto, lo vedono come un dato negativo. Cioè il conflitto è visto come quello che distrugge la civiltà. Ma anche nel dibattito politico di qualche anno fa, e anche presente, cosa dobbiamo fare per far funzionare una società? Dobbiamo evitare il conflitto e stabilire equilibri che tolgono di mezzo il conflitto. Machiavelli fa un ragionamento totalmente opposto. Dice: solo il conflitto ti può garantire un ordine vivo. Solo il conflitto ti può tenere fuori dalla quiete, dalla morte. Solo il conflitto ti può dare potenza e libertà. Quindi il conflitto non è qualcosa che ti distrugge, ma anzi è qualcosa che ti potenzia. Deve essere un conflitto ordinato, perché se non è ordinato, come dire, è la disgregazione della società. Ma allora il problema è questo: ordinare il conflitto, non cancellare il conflitto. E il conflitto va ordinato, secondo Machiavelli, con tutta una serie di strutture di cui ora non parlo. Ma il conflitto è la radice della libertà. Una società quieta, una società firma, è una società tendenzialmente dispotica. Se tu vuoi avere una quella che è accaduta a Roma, Roma non è stata danneggiata dal conflitto fra i plebei e i patrizi. Roma è stata favorita ed è diventata potente e libera finché c'è stato il conflitto. Quando con l'impero è venuto meno il conflitto, Roma ha cominciato a morire. Quindi anche nella storia, nel progetto di riforma che Machiavelli sviluppa, è fondamentale l'idea della conflittualità, perché il conflitto è la radice della libertà. Non è vero che se stiamo ordinati e fermi siamo liberi, siamo servi. Noi siamo liberi se siamo in una condizione di lotta. Perciò Marx amava Machiavelli e amava i testi di Machiavelli sul conflitto. Quindi il problema è come governare la fortuna. Ma la fortuna è più forte di me. E io sono in grado di cambiare la mia natura in diverse situazioni. E Machiavelli risponde: no, ciascuno ha la sua natura. Tu sei chiuso nella tua natura, non ne esci. Questo è uno dei punti più radicali di Machiavelli, che fra l'altro è un grandissimo lettore di Lucrezio. Pensate che Machiavelli copia in senso letterale tutto il Deliberum Natura. Noi abbiamo un codice della Vaticana in cui è raccolto tutto il testo di Lucrezio e di Roma integralmente ricoperto da Machiavelli. Cioè Machiavelli è un lucreziano, non c'entra nulla col cristianesimo, non è un cristiano, è un lucreziano, e la concezione della sua vita all'origine è atomistica, ma non voglio parlare di quello. Quindi combattere la fortuna. La fortuna mi mette però, il cambiamento della fortuna mi mette però in una situazione complicata, perché cambiano i tempi, cambiano le situazioni e io non cambio. Cioè, quindi entro in relazione una dimensione statica che è quella dell'uomo, eventualmente provvisto di virtù, e quella della fortuna che invece è in continuo movimento. Come la afferro allora la fortuna? Machiavelli dice fondamentalmente hai due carte per contenere la fortuna. La prima carta è di secondare la fortuna, cioè metti la vela al vento, diremmo noi, perché essendo i cammini della fortuna imprevedibili e inusitati, come abbiamo detto, si possono dare anche delle situazioni nelle quali i tempi della fortuna coincidano con i tuoi tempi. È una fortuna tua in questo caso, ma seconda la fortuna. Quindi una linea è secondare la fortuna. L'altra linea è invece quella della pazzia, che è una linea che in genere non è stata considerata quando si parla di Machiavelli, ma invece è centrale in Machiavelli. Cioè la politica, per poter riuscire, deve essere anche pazza, deve anche incardinarsi su idee pazze. È soltanto con le idee pazze che puoi cercare in qualche modo di tenere sotto controllo la fortuna. Un esempio di idee pazze, il principe di Machiavelli è certamente un'idea pazza. Dopo la sconfitta del 1512-13, quando è in una situazione di disperazione, si fa venire in mente l'idea di un principe per l'Italia, quando di lì a poco, nel 1515, c'è la grande battaglia di Marignano, in cui vincono i francesi, travolgendo gli spagnoli e togliendo ogni attualità a un progetto di Italia. Quindi le idee pazze per significare le idee estreme, la politica per Machiavelli ha forza e ha successo se è estrema. È contrario alla mediazione, è contrario alla neutralità. Dice, le posizioni neutrali ci portano tutte alla distruzione. Pazzia come scelta estrema, come il principe. Pazzia come contrasto violento nei confronti della fortuna, scendendo sul terreno della fortuna, cioè diventando inopinati, imprevedibili, inaspettati. Allora la politica ha una carta da giocare. Se scende sul terreno della fortuna e utilizza le armi della fortuna, e se la fortuna è imprevedibile, tu devi essere imprevedibile, e per essere imprevedibile devi essere pazzo. Devi utilizzare dinamiche pazze, cioè dinamiche estreme, dinamiche inopinate. Per esempio, quando nel 1526 si stava avviando in Italia al sacco di Roma del 1527 e c'è il problema di organizzare le truppe anti-imperatore, anti-Lanzichenecchi, scrive una lettera bellissima a Guicciardini in cui gli dice: io ho avuto un'idea pazza, dice proprio così, io ho avuto un'idea pazza, ma perché non affidiamo il comando di tutte le forze a Giovanni dalle Bande Nere, che è il padre di Cosimo de' Medici, di quello che diventerà Granduca de' Medici? E per dare fondamento alla sua proposta dice: sai, di Giovanni delle Bande Nere parlano tutti bene, il popolo soprattutto, vox populi. Quella è un'idea di saggezza, spacciando per saggezza quella che è un'idea pazza. Cioè, appunto, di affidare a un grande condottiero, come Giovanni delle Bande Nere, il comando di tutto l'esercito, dicendo: se noi facciamo questo, lo spiazziamo il nemico. Cioè lo mettiamo in una condizione di difficoltà, appunto, scendiamo sul terreno della fortuna. Facciamo un'operazione inopinata, imprevista, inaspettata, affidando il compito a un grande condottiero. Quindi, da dove nasce la speranza in Materelli? Nasce sempre dalla disperazione. Machiavelli è un disperato. Noi abbiamo un'immagine oleografica di Machiavelli. Machiavelli soprattutto è uno sconfitto. Come voi sapete, nasce nel 1469, diventa uno dei capi della Repubblica Fiorentina dopo la fine di Savonarola, quindi dal 1498. Ma è uno sconfitto, perché nel 1512 c'è appunto la fine della Repubblica Fiorentina, viene addirittura torturato e viene cancellato dalla lotta politica, da lì fino alla sua morte, 1527. Machiavelli è un uomo sconfitto. Diceva un dirigente politico che nella vita di un grande politico c'è sempre una ferita che non si immagina mai. Ecco, per Machiavelli quella è la ferita, da cui non si immagina mai. Lui gli sarà affidato nel 19 dai medici il compito di fare la storia di Firenze, ma non rientrerà mai più nella lotta politica, fino a quando muore. Cerchi disperatamente, ma non rientra. Dico questo perché anche l'idea di una politica pazza, di una speranza che nasce solo dalla disperazione, è legato anche all'esperienza della sconfitta che fa Machiavelli. L'idea del principe gli viene proprio nel periodo della sconfitta, quando si presenta come preso dalla muffa e dai pidocchi a San Casciano, e lì appunto viene fuori questo progetto audace ma pazzo del principe. Quindi la politica o è secondamento dei rapporti di forza in certe situazioni, oppure è, come sto cercando di dire, pazzia, cioè gioco estremo, cioè scelta radicale, come avviene col principe o con Giovanni dalle Banderine. C'è un luogo, una lettera, in cui Machiavelli scrive a Guicciardini e si firma in questo modo, ve lo sto citando. Dice: Niccolò Machiavelli, storico, comico, tragico. Così si firma. Vediamo un po' di capire, quando dice questo, cosa vuole significare. Storico perché? Perché scrive le storie fiorentine. E badate, quando lui scrive le storie fiorentine, continua a far politica. In Machiavelli non c'è un passaggio dalla politica alla storia, come c'è per altri. Anche quando fa storia, nelle condizioni che gli lasciano, fa politica. Quindi Machiavelli storico. Ma perché comico? Ma perché tragico? Comico e tragico perché scrive la Mandragora, che è un'opera al tempo stesso, comica e tragica. Perché la vicenda di Nisha, che è il personaggio della Mandragora, è comica e tragica. Ma qui sta parlando di sé, Machiavelli. Come avviene nei grandi autori del Rinascimento, l'elemento autobiografico è costitutivo. Quando Machiavelli parla anche di Giovanni delle Banderine, parla sempre di sé. Cioè l'autobiografia è coessenziale al modo in cui questi personaggi pensano. Quindi comico e tragico. Comico perché appunto era un uomo straordinario dal punto di vista della capacità di fare bulle, di gioco, eccetera, eccetera. Ma tragico per l'esperienza che ha avuto. Cioè la vita di Machiavelli, di questo che poi è stato presentato come una specie, come giustamente è, ma insomma, di gigante, trionfatore, eccetera, eccetera, è una vita fatta di sconfitta, di quella sconfitta, ed è la vita di un uomo molto molto disperato. Quando noi andiamo a studiare gli autori del Rinascimento, anche Guicciardini, dobbiamo cogliere queste cose, perché noi abbiamo invece l'idea di un umanesimo appunto tutto quanto solare, tutto quanto appunto armonioso. Non è così, come ho cercato di dire all'inizio, ma è invece un tempo profondamente tragico, fatto di profonde sconfitte, connesse al progressivo uscire dell'Italia dalla storia del mondo. Questo è il tempo che parte negli anni 90 del 400 fino a tutto il 500. L'Italia che esce progressivamente dalla storia del mondo. E quindi una vicenda che ha al tempo stesso comico e tragico. Come Machiavelli, che è storico, comico e tragico. È, come devo dire, uno degli autoritratti più straordinari che lui riesce a fare di se stesso, cogliendo tutto l'elemento, come dire, di comicità e di tragicità che è nella sua vicenda umana ed intellettuale. Però Machiavelli non è solo l'uomo del disincanto o del giudizio crudele su se stesso. Questo è un giudizio crudele su di sé, comico e tragico. Ma è anche l'uomo appunto del furore, la pazzia della politica. È anche l'uomo che scrive Il Principe. È anche l'uomo che è capace di immaginare un altro modello politico. Questo è un altro dei tratti di questa cultura, come vi dicevo all'inizio. Questa tensione continua fra disincanto, che è di Bruno, che è di Michelangelo, che è di Pomponazzi, e il furore, che è la capacità di costruire nuovi mondi, nuove situazioni, nuove concezioni della vita, che è di Campanella, che è di Bruno, che è di Pomponazzi. Cioè questa è una cultura basata sul principio della prassi, sul principio dell'azione. Questo è il proprio della cultura italiana. È qualcosa che distingue la cultura italiana allora e poi. L'attenzione degli italiani per la politica non è qualcosa del Novecento, dell'Ottocento. Appartiene a Marsilio Ficina, appartiene a Machiavelli, appartiene a Guicciardini, appartiene a Giordano Bruno. Cioè la cultura deve essere praxis, deve essere azione. Machiavelli, quando si pensa senza azione, si dispera. Ma questo riguarda appunto anche Giordano Bruno, come ho cercato di dire. Cioè l'idea che l'uomo, e in modo particolare l'intellettuale, debba essere anche politico. Questo è connaturato a questa cultura. È connaturato anche, dicevo prima, a Bruno. Questa è la differenza enorme dell'Italia con i francesi. Quando Machiavelli trova il cardinale di Lohan, gli fa una piccola lezione di politica, che poi trasmette in una lettera ai dirigenti della Repubblica Fiorentina. Dice, voi capirete di altre cose, noi capiamo l'arte dello Stato. E presenta se stesso sempre come uno che conosce l'arte dello Stato. E badate, l'arte dello Stato in Machiavelli, perché tante volte si dice, però si voleva vendere ai medici, no? Cioè nel 1512-13, quando scrive Il Principe, dopo essere stato sconfitto e torturato, è dedicato a un medico. E allora si dice, i moralisti dicono, gli uomini di cultura dicono, ma si è venduto ai medici. Non è così, perché Machiavelli si sente sempre un servitore dello Stato, a prescindere dal particolare reggimento di Firenze. Lui poteva, come dire, servire la Repubblica Fiorentina sia con Soderino, sia con i Medici. Non era lì il problema. Il problema è che poi Machiavelli è un repubblicano. Machiavelli sta sempre dalla parte del popolo, no? Dalla parte, diciamo, dei principi. Ma l'arte della politica, lui la pensa come qualcosa di obiettivo. La politica ha delle leggi che sono quelle leggi che non possono essere appunto trascurate. Quindi Machiavelli lo dobbiamo cogliere in questa pluralità di elementi, ma ho insistito su di lui perché sono tratti del tempo in cui vive. Hegel, De Santis, Croce, Gramsci. Gramsci è quello che capisce più Machiavelli. E non lo dico solo perché io amo molto Gramsci, ma è quello che afferra di più questi tratti, come dire, pazzi di Machiavelli, l'elemento dell'affetto, l'elemento del fanatismo, l'elemento del primato dell'azione. Questi tratti sono propri dell'epoca di Machiavelli. Poi c'è anche Marsilio Ficino, poi ci sono anche naturalmente altri esponenti all'interno di questa cultura, ma una grande parte di questa cultura è riflessione sulla crisi del mondo, modo con cui uscire dalla crisi del mondo, confrontandosi in tutti i modi, anche con le idee pazze, con la fortuna, per riformare l'Italia. Machiavelli è un grande utopista ed è un grande riformatore. Anche qui noi abbiamo tutta una lunga tradizione che ci presenta Machiavelli appunto come il grande realista della politica, il teorico del fine che giustifica i mezzi, cioè, come dire, il politico concreto che sta tutto sulla cosa ed è fuori di qualunque ideale, di qualunque utopia. Machiavelli sta sulla cosa, ha una capacità straordinaria di analizzare la situazione del mondo, ma è al tempo stesso anche queste altre cose, è anche un progetto di riforma, è anche un grande utopista. Scrive L'arte della guerra, che è una delle opere, esce nel 1521, esce nell'agosto del 1521 per gli eredi di Giunta, è una delle sue opere più belle secondo me, ma è tutto un progetto di riforma etico-politica. Voi direte, ma perché nell'arte della guerra? Perché se tu vuoi riformare la guerra devi riformare l'uomo, devi operare una riforma etico-religiosa dell'uomo. E quando Machiavelli dice religioso non pensa mai al cristianesimo, pensa anche che il cristianesimo sia una religione che corrompe, che ha corrotto, pensa sempre, e questo Bruno lo capisce, a religioni mondane, civile, alle religioni della praxis, non quelle della sofferenza, dell'altra guancia, non quelle della contemplazione, la religione dei romani. Pensa a questo tipo di religione. Questo tipo di religione è fondamentale per lo Stato. Questo è un altro punto centrale di Machiavelli. Guardate, quando lui dice religione, noi lo potremmo tradurre in oggi in ideologia. Vuol dire questo, religione Machiavelli. Però Machiavelli dice: uno Stato che non ha una religione non funziona. Quindi il problema non è di distruggere la religione, è di capire quale religione vogliamo mettere al fondamento dello Stato. Se io metto al fondamento dello Stato quella cristiana, distruggo lo Stato, perché è fondato su principi anticivili, antipolitici. Ha funzionato la religione dei romani, che era una religione degli eroi, una religione della forza, una religione del sangue. Però, stabilito che devi trovare la giusta religione, senza la religione, senza ideologia, non c'è civiltà. Cioè, lui non è Paolo Sarpi. Paolo Sarpi diceva, la religione se ne può fare tranquillamente a meno. Dipende anche dalla zona del mondo in cui stai. Ci sono quelli che stando più vicino al sole, più vicino al mare, vogliono religione, ma si può vivere senza religione, diceva Sarpi. Sarpi è un libertino. Diceva padre Don Giuseppe De Luca, è un Montegni col cappuccio. Ma invece Machiavelli non è un libertino. Machiavelli sa, Guicciardini sa l'importanza della religione. Questo significa che, come diceva De Santis, Machiavelli è il Lutero italiano? Assolutamente no. A lui della religione cristiana non interessa nulla. Il progetto della riforma del cristianesimo di Savonarola non è proprio il suo interesse. Però lui sa che da un punto di vista civile le religioni sono importanti. Perché è importante l'ideologia. Senza l'ideologia, appunto, non si dà, secondo Machiavelli, uno Stato. Noi oggi parliamo appunto continuamente. E invece in Machiavelli la riforma deve essere etico e religiosa. Per lui le armi, badate, sono fondamentali. Una società senza armi è destinata a essere distrutta. La rovina delle società sono le armi mercenarie. Ogni Stato deve avere le sue armi. Ma le armi, per avere veramente funzione e forza, devono essere radicate in principi civili e quindi religiosi. La religione non è la domenica della vita per Machiavelli, questa religione è il fondamento dello Stato, da cui appunto la riflessione su tutti questi punti. Questo a me pare non vi voglio affliggere il cuore. Questa a me fa, poi si può discutere se volete, la grandezza di Machiavelli, ma ve l'ho citato perché avrei potuto fare un discorso fino all'anno di Alberti. E quando parlo di Alberti mi riferisco al Momus, al Piogenius, mi riferisco alle intenzionali. Ne avremmo potuto parlare di Guicciardini, che è un altro gigante. Guicciardini è un altro di quei grandi pensatori italiani che sono stati schiacciati da un giudizio di De Sanctis. No? De Sanctis dice Guicciardini si interessa solo del suo particolare, che De Sanctis, per carità, ma è una bestialità assoluta. I Ricordi sono il più grande testo di filosofia morale che ci sia appunto nella cultura di quel periodo, ed è tutto fondato, perciò è uscito, su elementi che si ritrovano anche in Guicciardini, in Machiavelli: la religione, la necessità della dissimulazione, il rovesciamento del mondo. Questa è una cultura che ha tutta quanta il senso che il mondo è guasto e rovesciato. Lo dicono continuamente, Machiavelli utilizza questo lemma: il mondo è guasto, che ci porta fino a Shakespeare. Come voi sapete, questa cultura, cominciata da Machiavelli, ha un'enorme diffusione in Inghilterra. In Inghilterra c'è la leggenda nera di Machiavelli, il Machiavelli, come dire, più corrotto, il Machiavelli rappresentato dal machiavellismo e via discorrendo. Ecco, l'idea che il mondo è guasto, l'idea che il mondo è rovesciato. Però qui, e vi dico solo questo, e poi sviluppo l'ultimo punto che mi interessa. C'è una differenza straordinaria fra Machiavelli e Guicciardini. Entrambi hanno di fronte che cosa? Un mondo rovesciato. Che vuol dire il mondo rovesciato? Insomma, il problema di Giove. I cattivi sono esaltati, i meritevoli sono puniti. Hanno questo problema. Tanto è vero che Guicciardini scrive in un bellissimo ricordo: il mondo, abyssus multa, è proprio il salmo. Il mondo è incomprensibile, il mondo è indecifrabile. Però in Guicciardini c'è sempre il problema di Dio. Guicciardini è figlio di un grande seguace di Savonarola. Nasce in una casa savonaroliana. Il padre di Guicciardini è Piero Guicciardini, che è uno dei grandi rappresentanti dei pinzoccheroni, come venivano chiamati i seguaci di Savonarola, i pinzoccheroni. Ma anche Savonarola nelle prediche dice: ci chiamano i pinzoccheroni. E quindi ha un problema religioso, ma non ce l'ha Machiavelli. Machiavelli vede che il mondo è rovesciato, ma non lo spiega attraverso Dio. Ora dovreste capirlo, lo spiega attraverso la fortuna. Non è Dio che si nasconde, non è, come dice Guicciardini, mundus abyssus multa. È la fortuna che rovesci il mondo, è il mondo che è rovesciato. Questi temi sono sviluppatissimi però da Guicciardini nei Ricordi. Il senso di questo mondo che non ha senso, che non esprime significato, in cui comandano i malvagi, tutte queste cose qui le trovate in questa cultura, ma tutta questa cultura ha il senso del rovesciamento. Se voi vediate Erasmo da Rotterdam, è il tema del rovesciamento. Se pigliate Giordano Bruno, è tutto rovesciato, hanno il senso di un mondo tutto rovesciato. E quindi il problema politico per Machiavelli è: come rimetto il mondo sui piedi dal momento che è rovesciato? Questo è il tentativo di riforma politica e religiosa che cerca di fare Machiavelli, che ha, ed è una cosa di cui non ci si avverte mai, ha una grande consapevolezza del valore dei simboli. Cioè Machiavelli sa che l'uomo è un animale simbolico, e se tu vuoi governare gli uomini devi trovare i simboli adatti, e in generale i simboli adatti sono quelli religiosi, anche se necessari quelli della Chiesa cattolica. Che cosa è vivo, che cosa è morto di Machiavelli? Per dividere un modo che non appartiene a me, ma è una formula di filosofia. Certo, la concezione dell'uomo, questa concezione dell'uomo come un ente finito e limitato, che è tanto più, come dire, interessante, specialmente in un tempo come il nostro, che ha come obiettivo quello di superare i limiti. Invece Machiavelli vi dice: l'uomo è finito, è un ente finito. E dice anche un ente al quale è sempre immanente l'animalità. Lui non è, non pensa come grandi filosofi politici moderni, i quali dicono la società politica è la fuoriuscita dall'animalità. Per me questo è impossibile. Tu puoi costruire società politiche, ma l'uomo è sempre un centauro. Ma l'animalità è immanente all'uomo. Cioè, per Machiavelli, Lucrezio, l'uomo non esce mai dalla caverna, come non esce mai dalla caverna per Bruno. E anzi, la cultura, la civiltà è questa lotta continua fra animalità e socialità. Ma lui non la pensa, diciamo, come Locke, non ha l'idea di Locke della società della natura, non la pensa come i grandi teorici giusnaturalisti moderni. Quello che è più vicino a Machiavelli è Rousseau, che è proprio machiavelliano fino alla radice dei capelli, e attraverso Rousseau è machiavelliano Robespierre, perché come voi sapete Robespierre si forma su Rousseau, cioè Robespierre è inconcepibile senza Rousseau, tutta l'analisi della religione che svolge nel contratto sociale è di tipo machiavelliano attraverso Rousseau. Rousseau è uno dei grandi interpreti di Machiavelli. Quindi la concezione dell'uomo, a me sembra vitale il riconoscimento della funzione della religione, assumendo che la religione è ideologia, la funzione del simbolico, la concezione che l'uomo non è, per ripetere un'espressione passata, unidimensionale. L'uomo vive sempre in una pluralità di ceti. Se voi andate a leggere Machiavelli, io mi diverto a leggere le lettere di Machiavelli a mia moglie per farla ridere, e sono straordinariamente divertenti, perché parla continuamente degli elementi della quotidianità della vita, dove si può parlare della bottarga, dove lui era fissato nell'aver trovato una specie di viagra cinquecentesco, secondo per i quali, secondo alcuni, muore addirittura, era un amante appassionato delle donne, era uno che giocava continuamente, burla, eccetera, cioè un uomo vitale, Machiavelli. Non è per niente triste, è disperato, ma si può essere tristi e disperati. Non è necessario essere disperati e noiosi da qualcosa di insopportabile. Almeno per me, io detesto i noiosi e i lamentosi più dei noiosi. Però voglio dire, lui ha invece questa potenza di vita, questa pluralità di scelte vitali. Ma il punto e non va mai inteso, non lo dovete mai concepire o leggere attraverso i machiavellisti, attraverso la tradizione del machiavellismo, quella lì dei gesuiti, no? Che lo riducono appunto all'uomo dei puri mezzi. Come dice Croce, aveva una coscienza morale poi dello stesso. Però la cosa che a me sembra più interessante, se capisco bene, anche relativamente al nostro tempo, non è tanto la concezione della politica di Machiavelli, perché quella concezione della politica aveva come punto di riferimento lo Stato nazionale moderno. Esiste poi la dimensione della tecnica politica in senso proprio, questa è un'altra cosa. Dico la concezione della politica in generale. Lui ha come riferimento lo Stato territoriale moderno. Quello Stato, come dice Gramsci, che si forma in Francia, in Spagna, in Inghilterra e non in Italia. Però quello è il suo punto di riferimento. Questi Stati si stanno decomponendo. E quindi una politica che assumesse lo Stato come la propria pietra di paragone di Costituzione oggi non servirebbe. Non dico nulla di straordinario se dico che oggi è fondamentale muoversi nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Io credo che lì bisogna andare. In ogni caso, quella concezione della politica che assume quella concezione dello Stato, nella misura in cui si risolve in quella concezione dello Stato che è in crisi davanti a noi, non può più funzionare, almeno in quel modo. Però appunto queste altre cose, come dicevo, la riflessione sulla condizione umana, la funzione civile delle religioni, la visione dell'uomo come una pluralità di scelte, la tensione fra disincanto e furore. Questo è qualcosa che è vivo per noi. Ma credo che sia vivo soprattutto questo punto al quale facevo riferimento all'inizio. Noi stiamo, come ho detto prima, in un mondo quale quello in cui è vissuto Machiavelli. Cioè un mondo di sconvolgimento radicale. Loro venivano appunto dal Medioevo, tutta la struttura del Medioevo Santo. Avevano appunto, lui veniva poi dalle esperienze fiorentine, ma anche quello salta completamente. Cioè c'è proprio una radicale, straordinaria trasformazione allora e per noi oggi. Che cosa ci può dire, secondo me, quell'epoca a noi oggi? Cioè tenere vivo quella tensione fra disincanto e furore che hanno loro. Cioè capire l'enormità dei problemi che abbiamo di fronte, gli sconvolgimenti che abbiamo di fronte e, sottolineo, nella quotidianità. Noi diamo per acquisite, come fossero normali, trasformazioni gigantesche nella vita quotidiana che hanno stravolto quello che è stata la storia dell'Europa. Cioè quello che è in crisi oggi è l'identità dell'Europa. Cioè quell'identità che uomini come Machiavelli, Guicciardini alla fine hanno contribuito a costruire. Quell'identità è in crisi. E dobbiamo esserne disincantatamente consapevoli. Cioè dobbiamo sapere che quello che è stato non sarà più. Dobbiamo sapere che da qui a 30-40 anni i nostri figli, i nipoti, vivranno in un mondo che non è più il nostro mondo. Dobbiamo sapere che il mondo in cui vivranno sarà plurietnico, plurireligioso, pluriculturale, che vivremo in un mondo meticciato, se lo volete chiamare così, in un altro mondo. Che vivremo in un mondo nel quale il cristianesimo non sarà più la religione unica di riferimento, ma avremo i musulmani, abbiamo gli induisti, avremo un mondo plurale, una pluralità di scelte. Con mio dolore, perché io sono un laico e difendo la mia laicità, mi deprime il fatto che l'unico che ogni tanto si ponga questi problemi sia il Papa. Per me è un elemento di depressione culturale e intellettuale. Però voglio dire, lui avverte, no, questi problemi, avverte questa questione di una visione. Quindi disincanto, ma anche dovremmo fare uno sforzo intellettuale, etico, per assumere quello che sta accadendo e proiettare, come dire, una nuova immagine dell'Europa, una nuova immagine dell'Italia, una nuova, come dire, una trasformazione degli stessi valori europei, dei grandi valori europei. Immaginate un grande valore europeo, la tolleranza. È stato una delle più grandi scoperte che hanno fatto dal Rinascimento all'Illuminismo, cioè devi tollerare il diverso. Ma noi oggi, in una situazione di trasformazione dello Stato, del rapporto fra territorio e Stato, nella quale diventa indispensabile assumere altro che lo ius soli, ma come fatto indispensabile quello che si chiama lo ius culture, possiamo rimanere più alla tolleranza? O dobbiamo fare un salto ulteriore assumendo la centralità della cittadinanza, di una nuova cittadinanza europea della quale fanno parte, allo stesso modo in cui ne facciamo parte noi, persone che appartengono ad altre razze, ad altre etnie, ad altre culture, ad altre religioni. Non dobbiamo ripensare il concetto di cittadino europeo, mettendo in questione il rapporto fra Stati Uniti d'Europa che vogliamo fare territorialità. È ancora il territorio che definisce la nazione. Oppure siamo in un quadro di sconvolgimento anche su questo, perché questo è quello che avevano costruito loro nel 3, nel 4, nel 5 fino a noi. Ecco, quello che secondo me dovremmo avere di questi autori è il coraggio che hanno avuto, la capacità di costruire visioni. Pensate alla Città del Sole di Campanella, pensate allo Spaccio della Bestia Trionfante di Bruno, pensate alle grandi opere di Michelangelo. Cioè tenere insieme questo nesso disincanto furore, disincanto e visione, e assumere come un dato di fatto un mondo che è totalmente in cambiamento rispetto a quello che abbiamo vissuto, e un altro che dobbiamo costruire col coraggio che ebbero Machiavelli, Guicciardini, Pomponazzi, Campanella e Giordano Bruno. Vi ringrazio.
È stato davvero una lezione inconsueta per tensione, per passione, per forza, qualche emozione.
Ma che è vero?
È vero. La tensione tra disincanto e furore, tra disincanto e visione, forse il nodo vero, quello che attraversa tutto il nostro percorso, la nostra riflessione, disincanto, cioè cosa non è la radicalità della crisi. Però Santo Signore non fare i piagnoni, diciamo, no. Come siamo normali che piagnoni, no?
Ma ti vedi li odiamo.
Io odiamo.
Odiava i nemici e i piagnoni.
Avere la forza del furore e della visione. Quindi, a voi rispondiamo. Prego.
Solo una precisazione. Grazie per tutto. Le chiedo appunto una precisazione sul fatto della cautela nel leggere la storia, anche perché non è affatto popolare adesso lo studiare la storia. Il fatto che effettivamente la storia sia scritta non dai vincitori, ma con i valori, con le ideologie, ecco, dominanti, ma non significa che sia un falso storico. Certo. Ecco, questa, perché se no sembra che vengano travisati i fatti. No,
è giusto.
Dico, che... bene, volevo...
è molto giusto.
Intanto ringrazio insomma per aver parlato così in modo approfondito di Machiavelli. Io volevo chiedere questo: se noi siamo vincolati alla nostra natura, come fa il principe a diventare golpe e lione? È un dubbio che le chiedo di chiarire. Grazie.
Vediamo altre considerazioni, prego.
Lei ha parlato di religione, che Machiavelli è una regina, una religione, chiamiamola atea oppure. E lei poi alla fine ha parlato che noi dovremmo affrontare una società di cambiamento dove ci sarà una commistione continua tra religione, etnie, culture. Questa sensazione è che molti se ne approfittano di questa esigenza, diciamo, religiosa per costruire, insomma, strumenti di potere, se pensate così. Io le chiedo, ma diciamo, le definisco gli atei, i laici, hanno fallito o non hanno gli strumenti per fare l'integrazione di cui lei ha parlato come necessità? Grazie.
Sì, sì, grazie.
Prego.
Grazie alla relazione mi è chiaro il nesso tra disincanto e furore, tra disincanto e visione. E tuttavia, poiché mi capita spesso di vedere associata la nozione di neomanesimo, non in termini filosofici e storici, come dire, appartenenti alla branca di cultura umanistica, lo trovo molte volte associato alla cultura scientifico-tecnologica dell'attualità. E nel rapporto, ovvero sia nel rapporto uomo-macchina, si usa ricorrentemente il termine neo-umanesimo. Vorrei capire, nella prospettiva delineata, come si colloca l'estensione al problema dell'uso dell'intelligenza artificiale e il depotenziamento di quelle che sono state fin qui le capacità umane di contrastare la fortuna. Ecco, è questo aspetto che vorrei, su questo aspetto vorrei fosse fornito qualche ulteriore, qualche elemento. Grazie.
Mi scusi, mi sembra di aver colto una contraddizione che vorrei che lei mi spiegasse. Quando lei ha parlato dei giorni nostri, quindi inevitabilità di una multiculturalità, eccetera, eccetera, mi sembra ovvio che sia necessario la politica del compromesso. Da quello che lei ha detto di Machiavelli, ecco, io questo non lo vedo, vorrei che lei mi facesse questa spiegazione. Grazie.
Grazie. Ci sono altre domande? Prego.
Volevo solo aggiungere, mi sembra che in qualche modo ci sia il tema del caos anche, no? E del caos fertile, quindi diciamo dell'immaginazione che nasce dall'assenza di struttura, la fertilità che si crea nello svuotamento delle proprie riferimenti.
Sì, così.
Quindi siamo, diciamo, in questa situazione. Volevo anche aggiungere che effettivamente anche i riferimenti che lei ha fatto al sistema scientifico, a cui noi siamo stati ancorati per tantissimi anni, e al fatto che adesso ci troviamo davanti a una fisica quantistica che ci lascia come in un vuoto teorico che, diciamo, può essere spaventoso, ma anche molto fertile.
Sì, sì.
Vediamo. Prego.
Lei prima ha parlato dell'ovvio quasi che Machiavelli aveva messo la quinta, quella
sì.
Ma che nasce anche dalla mancanza appunto di contrasto. Ma diciamo, vi può essere un collegamento anche con quanto sosteneva Marcus nell'uomo ad una dimensione, cioè l'essersi ormai tutti uniformati ad un unico modello di vita, di esistenza, non induce appunto una mancanza di contrasto interno, quindi un appiattimento.
Invito altre domande.
No, dunque, è molto importante quello che diceva signora a proposito del rapporto della storia con il falso, perché è un problema delicato. Cioè, noi sappiamo che all'interno, vale per Machiavelli, ma vale in generale, all'interno di qualunque testo di parte ci sono poi elementi che riguardano l'acquisizione di dati reali, di verità reali. E questo Machiavelli lo pensa, tant'è vero che lui usa Livio continuamente, assumendolo proprio come un punto di riferimento. Quello che mi sembrava interessante, che in genere non viene visto, è che però lui ha anche la percezione
che queste storie della cui conoscenza lui fa l'apologia e su quale elemento si è sempre insistito, le presenta anche come storie di parte in qualche modo, che non vuol dire che siano una catena di falsità, ma lui dice appunto per questo leggile e organizzali in modo da capire quali sono gli elementi di verità che stanno all'interno di questo, in modo... Sono temi poi che si ritrovano per fare un solo altro testo ad altro proposito della ragionevolezza del cristianesimo di Locke, cioè è un tema che corre. Però in generale, quando si parla di Machiavelli, proprio per l'insistenza che lui ha sull'imitazione e l'imitazione delle storie, sembra che le storie siano assunto come testi sacri e quindi inviolabili in qualche modo. Invece lui fa questo ragionamento, per esempio, dice ci sono stati, prima dell'impero romano, fra i Sanniti, Campania, eccetera, ci sono stati tanti grandi personaggi di cui non si parla più perché la storiografia si è orientata solo appunto sui vincitori. Quando si parla delle posizioni politiche di Machiavelli, naturalmente bisogna stare attenti, per quel motivo che dicevo prima, è vero che lui si schiera, a un certo momento si dichiara pronto a lavorare per i Medici, ma li implora, mentre invece i Medici, in modo particolare Giulio dei Medici, che poi diventa Clemente VII, scrive al suo referente fiorentino che era Ardinghelli, dice non impicciate Niccolò, cioè tenetelo sempre fuori, perché loro sapevano bene che Machiavelli, che veniva addirittura chiamato il mandarino del Soderini, cioè proprio l'uomo di mano del Soderini, era uno dei cervelli pensanti, era stato dalla Repubblica dal 1498 al 1512. Ecco, volevo dire che lui poi ha appunto per primo la consapevolezza che c'è un sapere, per così dire, obiettivo, ecco, sul quale bisogna fare forza. Quindi questa è un'osservazione molto, molto giusta. È anche interessante quello che diceva l'altra nostra amica a proposito della natura. Allora, questo è un punto delicatissimo di Machiavelli, perché la sua concezione, che la esprime nel capitolo sulla fortuna, ma anche e molto bene in un ghiribizzo, perché lui li chiamava così questi scherzi, questi stravaganti, nel 1506, un ghiribizzo a Soderini, si fa questo tipo di domanda, dice ma com'è possibile che due uomini, usando gli stessi metodi, uno è vincitore e un altro è sconfitto, ma usando gli stessi metodi, oppure dice ma com'è possibile che lo stesso uomo, usando gli stessi mezzi, una volta è vinto e una volta è sconfitto. Dov'è la differenza? E lui dice la differenza è del tempo, nella variazione del tempo, cioè cambiando il tempo, gli strumenti che in una determinata situazione sono stati utilizzati in modo positivo, in un'altra non funzionano più. Rispetto a questo variare del tempo, tu puoi cambiare? Sostanzialmente no. Lui dice esplicitamente l'uomo non vede al di là del proprio naso, e non è vero quello che diceva Tolomeo che l'uomo domina le stelle, perché non ne esce. Su questo punto ci sono anche domande che lui fa ad astrologi, però a me pare che anche dalla ripresa di questi temi nei discorsi che sto avendo, l'uomo è quella cosa lì, non può cambiare. E qual è la differenza fra il principato e il regno? Scusate, fra il principato e la repubblica, qual è la differenza tra il regno dei Persi e la repubblica romana? Che la repubblica romana dispone di una pluralità di grandi uomini, e quindi se in una fase è necessario Fabio Massimo temporeggiatore, e quindi usano quello, ma quando cambia il tempo e bisogna passare dalla guerra di movimento, dalla guerra di posizione, alla guerra di movimenti, gli dicono a Fabio Massimo grazie, hai lavorato, hai fatto quello che dovevi, ma ora ci serve il Scipione dell'Africano, perché che ha la natura per fare quel tipo di battaglia. Cioè la Repubblica dispone fra i suoi capi di una pluralità di nature che sono diverse tra loro, che gli consentono di agire in situazioni differenti. Questo invece è il limite del re, perché il re ha quella natura, e il re dovrebbe, diciamo, di avere sempre pensare alla propria eredità, cioè bisognerebbe anche che capisse che finirà come individuo singolo, e quindi deve preparare bene la sua successione, deve avere una religione in quel caso lì, perché altrimenti muore lui e finisce il suo stato, mentre invece la religione è quella cosa che consentirebbe la possibilità. Detto questo, però, per Machiavelli è fondamentale l'educazione. Anche l'educazione militare è fondamentale. Cioè, se c'è un limite alla fortuna, se c'è un limite al fatto che le nature sono determinate, questa è l'educazione. Cioè, devi cercare appunto gli uomini di educarli e nei limiti delle possibilità di portarli appunto a poter avere la possibilità di reagire a diverse situazioni. Cioè lui insiste moltissimo sull'educazione. I romani sono stati grandi perché hanno educato. Quindi anche nel caso del principe, diceva la nostra amica, ma se lui non è educabile, come fa, se ho capito bene, a essere contemporaneamente appunto golpellione, se non ce l'ha nella sua natura? Uno finisce, muore, direbbe Machiavelli, tracolla. L'altro però è fondamentale appunto svolgere un'educazione. Badate però che fra volpe e leone, per noi l'animale che veramente conta non è il leone, è la volpe. Perché la volpe? Perché la volpe dissimula, e simula. E quindi il potere, questo è un altro punto sul quale potremmo ragionare anche sull'oggi, esiste a seconda della capacità che ha di simulare e di dissimulare. Simulare e dissimulare sono due concetti diversi. Simulare vuol dire mentire, dissimulare vuol dire coprirsi. Un principe, se fosse solo golpe, cioè solo forza bruta, non ce la farebbe. Deve essere anche golpe, deve essere leone, deve essere capacità di nascondersi, di dissimulare. Ma la cosa interessante è che lui, quando deve definire il principe, utilizza appunto due riferimenti bestiali, golpe e leone, a conferma che per Machiavelli l'animalità è sempre immanente all'uomo ed è immanente anche al principe, cioè non è qualcosa di cui tu ti liberi, l'animalità, perché tu sei strutturalmente anche sempre animale. Questo è un problema delicato, fra l'altro ci sono Derrida che ha fatto tutta una serie di lezioni proprio su questa questione della volpe e del leone, della preferenza che Machiavelli dà alla volpe e del leone. Quindi l'educazione è fondamentale per cercare di fare in modo che chi è principe e non è golpe e leone possa in qualche modo diventare golpe e leone, con tutti i limiti della situazione. Machiavelli ha una religione atea? Io non credo che sia la definizione adatta in questo modo. Il problema, lui non è un libertino, ma, come dire, crede che la religione deve avere la funzione civile. Più è capace di coinvolgere gli uomini, più funziona. Se per coinvolgere gli uomini sono necessari gli dèi, come è accaduto appunto a Roma, bene gli dèi. Cioè, non fa diciamo, quello che gli interessa è l'effetto della religione, non il modo in cui è fatta la religione. La religione cristiana, se avesse effetti civili positivi, bene, ma ha effetti civili distruttivi. Su questo era anche Bruno, penso, una cosa di questo tipo. Per quanto riguarda la cultura laica, lei tocca un punto dolentissimo, almeno per me, cioè, perché non c'è dubbio, diciamo, che uno dei grandi problemi della crisi delle culture politiche italiane negli ultimi 20-30 anni è stata appunto la crisi della cultura laica. È anche vero che questo è stato reso, diventato possibile, al di là di quelli che sono i limiti interni, sono stati i limiti interni di questa cultura laica, che si è trovata in certo momento svuotata in qualche modo, mentre invece in Italia ha una tradizione eccezionale, perché è Marsilio Ficino, è Bruno, Galileo, Campanella, Giannone, Beccaria, cioè l'Italia è stata grandissima in Europa per la sua cultura laica. Si è trovata in difficoltà perché negli ultimi 20 anni le religioni hanno riassunto un ruolo pubblico straordinario. E questo è stato il dato, ma non solo in Italia, no? È avvenuto in Iran, è avvenuto nell'Islam, eccetera. Mentre, se dico bene, col Concilio Vaticano II la fede era un'esperienza sostanzialmente personale e privata, da un punto in poi le religioni si sono riconfigurate come protagonisti della battaglia politica. Questo lo vediamo nel modo più clamoroso in situazioni come quelle dell'Iran, no? Quelle dell'Islam, però questo è un dato che ha riguardato anche noi, con una sporgenza della dimensione religiosa come protagonista, diciamo, del dibattito, dello scontro politico, che prima non si era avuto. Questo ha creato ulteriore difficoltà ai laici, perché non sono stati in grado di misurarsi con questo diverso configurarsi della religione che si riconfigurava appunto in questo tipo di termini, in questi termini, non più come veniva, se ho capito bene, dal Vaticano II, come esperienza di fede personale, ma invece come, e qui l'abbiamo visto, basta pensare, faccio un solo nome, per dire un cardinale italiano, pensate a Scola, no? Cioè gli interventi propriamente politici che Scola ha fatto, non ha posto il problema del mezzicciato, prima poneva proprio un lemma, che è un lemma di Scola, è un problema che è stato di Scola, no? Dove Scola diceva il problema è di vedere qual è la forza di ciascuno, misuriamoci nella società civile, chi è più forte vince, e quindi ma si metteva della battaglia nella società civile. I laici dovrebbero dare uno dei compiti fondamentali che dovrebbero svolgere, appunto io credo, quello della integrazione europea. Io non so nemmeno con quale nome dobbiamo nominare questa cosa. Quello che dico io è che noi ci troviamo in una fase nella quale è in moto, diciamo, uno spostamento di centinaia di migliaia di uomini che arrivano dall'Africa o da altre parti, che arrivano in Europa, e per ripetere dei lemmi di Machiavelli, arrivano con ostinazione, nel senso che sono mossi dalla necessità. E diceva Machiavelli, la necessità produce ostinazione, e l'ostinazione non si contiene, non so, si può risolvere ricorrendo a strumenti violenti, ma noi abbiamo appunto un intero continente che si sta sollevando e viene verso l'Europa. Rispetto a questo noi abbiamo due alternative, credo. Una è quella lì di dire li ributtiamo in acqua, e l'altra alternativa è di immaginare la costituzione di una identità europea, la quale si dia come costituita da una pluralità di esperienze, di religione, di scelte, di modi di vita. Credo che sia una cosa enorme fare questo, perciò dico che ci troviamo di fronte a un passaggio radicale della storia dell'Europa e dell'Occidente. Io credo che l'Europa all'interno di questo passaggio può anche sparire. Cioè già ora l'Occidente non è più l'Europa, l'Occidente è Hong Kong, l'Occidente è la Cina, no? Cioè l'Occidente è diventato l'Oriente, no? Quando noi parliamo. Quindi è in discussione proprio il destino dell'Europa. Però non riesco a capire, non riesco a immaginare una soluzione che non assume ciò che accade come quello su cui bisogna lavorare per proiettarle in una direzione che può essere quella degli Stati Uniti d'Europa, costituendo appunto. Allora, da questo punto di vista, secondo me una dimensione laica può avere una funzione essenziale, proprio perché c'è questa compresenza di religione, di punti di vista, in cui un laico che non si interessa, che non si coinvolge immediatamente in questo, una repubblica laica in questo senso, secondo me. Io poi sono sempre stato più sensibile al modello francese di repubblica e di laicità che non ad altri. Quindi, secondo me, i laici hanno una battaglia da fare se si attrezzano rispetto a quello che è avvenuto nella trasformazione morfologica del ruolo e della funzione delle religioni negli ultimi 20-30 anni, da un lato, e si assumono le trasformazioni culturali, civili e demografiche dell'Europa come quello su cui devono lavorare per riuscire a determinare una visione dell'Europa che non si identifichi né in una religione, né in una sola cultura, né in una sola immagine del mondo, cioè come legandosi strettamente alla dimensione della pluralità in qualche modo, no? Nel senso del restringimento. Per quanto, ma ne possiamo riparlare, io credo che quella questione del neoumanismo rispetto alla cultura scientifica sia essenziale. Cioè, quello è un punto decisivo. C'è appunto una rivista che dirigeva un grande filosofo, si chiamava Francesco Barone, Civiltà delle macchine, in cui questo punto dell'umanesimo era continuamente battuto. Barone partiva sempre dall'idea, diceva, l'uomo è un animale culturale finito. E io credo che quello sia un punto decisivo. Però ragionare su questo punto qui è decisivo, sul rapporto fra le due culture, sui problemi che lo sviluppo della scienza e della tecnologia pone alla concezione oggi dell'uomo. Questo è un punto, secondo me, decisivo, radicalissimo. Dicevo prima, immaginate la questione delle nuove tecnologie. Noi abbiamo appunto una situazione nella quale si può tenere in vita, non si sa per quanto tempo, un uomo che non è più cosciente, no? Attraverso le macchine. Oppure si può... La cosa che io trovo enorme, no? Sconvolgente, è come si stiano spostando i confini della vita e della morte. Ora, per un filosofo, che la vita sia morte è normale. Cioè, per un filosofo sa, per il lavoro che fa, che la morte è vita. Ma noi ora ci troviamo in una situazione nella quale sono proprio i confini biologici, come devo dire, della vita e della morte che si stanno completamente spostando. Cioè, e questo pone delle conseguenze enormi, perché riguarda, come cercavo di dire prima, il concetto di natura. Noi prima avevamo un concetto di natura che era organizzato, perimetrato, che è un lemma che io non uso mai, ma insomma, chiuso all'interno. Ora questo sta saltando. Appunto, salta dal punto di vista di quello che è la durata della vita, le forme di durata della vita. Immaginate voi in che modo straordinario e come si complica il rapporto dei medici, proprio la figura dei medici, la professionalità dei medici, quando si trovano a lavorare su un terreno che non è più fermo, cioè loro lavorano su un terreno che non è fermo. E questo bisogna saperlo appunto quando si parla appunto dei medici. Ma questo riguarda anche la quotidianità. Cioè, noi oggi viene assunto come un fatto normale che si sconvolgano i rapporti ordinari, per esempio, di vita di coppia che hanno tenuto insieme attraverso il cristianesimo l'Europa per molti secoli. Non sembra normale che si sposino giustamente, normalmente, intendete quello che voglio dire, no? Che siano cambiate le relazioni di coppia, che sia quindi con tutto quello che significa relativamente ai problemi della procreazione. Sono problemi enormi, no? Rispetto ai quali molto spesso c'è uno sguardo, a mio giudizio, superficiale. Tutto questo riguarda la trasformazione del concetto di natura. Perché noi, che era profondamente intriso anche di, come dire, di elementi cristiani da questo punto di vista, e lo dico in senso descrittivo, ma per esempio questa è un'altra cosa enorme. Quindi io penso questo, e ripeto un lemma della Costituzione degli americani. Qual è il limite? Quale deve essere il limite delle tecnologie? La felicità dell'uomo. Io credo che un'altra cosa della quale bisognerebbe parlare è la felicità. No? Diceva la Costituzione americana, il compito è quello di rendere l'uomo felice. La pietra di paragone dello sviluppo delle tecnologie deve essere la felicità dell'uomo, quello che incrementa la felicità dell'uomo. Da questo punto di vista, sono costretto a citare nuovamente il Papa, lui è stato intelligente quando ha detto: ma noi non possiamo applicare queste nuove tecnologie quando esse, invece di dare felicità, alla sofferenza. No, ha fatto un discorso straordinario, cioè fermatevi, perché se da un punto in poi questa applicazione delle tecnologie, invece di lenire le sofferenze, li fa soffrire maggiormente, fermatevi. Cioè, il problema della felicità dell'uomo, che è un problema di cui sembra che non si debba parlare quasi che per pudore, ma l'uomo deve cercare di essere felice, non c'è nessun motivo per cui debba cercare di essere il contrario. E quindi anche la scienza ha senso, a mio giudizio, e questa nuova tecnologia si è assumendo con pregnanza questo lemma. L'ultimo punto era quello della politica di compromesso. No, era giusto questo. Parlare di Machiavelli e poi parlare e porre poi il problema di una politica di compromesso. Io non ho nulla contro il concetto di compromesso. Lui ce l'aveva, però perché si trovava per quel concetto che aveva di fortuna e per quel concetto che aveva di politica. Se io riesco a contenere la fortuna solo con azioni audaci, solo con azioni estreme, solo, come dire, scendendo sul tuo terreno e contrapponendo al libero arbitrio della fortuna, il mio libero arbitrio, e lo posso fare solo con azioni violente, audaci, estreme, la neutralità è la via della sconfitta per lui. Ma noi non crediamo più nella fortuna, nel modo in cui ci chiedeva Machiavelli, e se il compromesso significa reciproco riconoscimento delle ragioni degli altri, non all'interno di una dinamica incentrata sul principio della tolleranza, ma sulla dinamica del principio di un riconoscimento dell'altro attraverso il principio comune della cittadinanza, per questo compromesso è positivo. Del resto, diceva Platone nell'Alcibiade II, un testo che personalmente amo molto, per capire chi sei ti devi guardare nell'occhio dell'altro, nella pupilla dell'altro. Ecco, se il compromesso è un modo per guardarsi nella pupilla dell'altro, io non ho nulla in contrario. Credo che quello sia la direzione nella quale bisogna andare, ma so anche che è una cosa di enorme difficoltà, se è vero, e qui è l'unica osservazione di carattere più politico che mi permetto di fare, che nemmeno lo Ius Soli si è riusciti a far approvare da un Parlamento nel quale il Partito Democratico era la forza più forte, se capisco bene, no? Cioè, voglio dire, era il gruppo parlamentare più forte. Come dire, una cosa che dà, diciamo così, da pensare su quanto sia complicata questa battaglia. Bene.
Grazie, professore. Qui sono tempi in cui quello che manca è il timore.
Sì, non c'è più.
Quello che, come dice Paradoxo, non vede in questi giorni. Adesso sono sei rassegnati. Il problema è come spezzare questo di costruire esattamente questo.
Uscire dalla vecchia.
Esattamente. Grazie, professor. Grazie di cuore.
Grazie a voi.
Ci vediamo.